funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, il funambolo oggi in diretta dalla Fiera di Rimini, dove la Radio Vaticana e il canale in italiano 105 Live trasmette la 29esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. Saluto in regia esterna qui alla Fiera, come detto, Vincenzo Proto, che mi accompagna per la parte tecnica. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, e saluto anche l'ospite di oggi, il primo di questo funambolo, l'onorevole Carlo Casini, europarlamentare, presidente per il Movimento della Vita Italiano. Tra l'altro vi annuncio che a seguire avremo ospite anche il sindaco di Roma Gianni Alemanno, che proprio dai nostri microfoni ha annunciato sul tema della sussidiarietà una riflessione abbastanza particolare, in particolare proprio sul rapporto tra sussidiarietà e sicurezza, ma ne parleremo poi più avanti, intorno alle 11:18, 11:20, con il sindaco Alemanno. Quindi benvenuto all'onorevole Casini. Perché l'onorevole Casini oggi è ospite della Radio Vaticana? Perché qui dal meeting di Rimini viene lanciata una petizione europea per la vita e la dignità dell'uomo. Di cosa si tratta?
È un'idea che abbiamo preparato lungamente attraverso incontri di carattere internazionale europeo fin da dicembre scorso, poi ancora nel maggio, prima a Strasburgo, poi a Roma. Abbiamo incontrato i responsabili dei vari movimenti per la vita dell'Unione Europea, cioè dei 27 paesi dell'Unione Europea, perché ci pare che sia giunto il momento che l'Europa comunitaria si occupi davvero di quelli che il Benedetto XVI chiama gli argomenti non negoziabili, la vita e la famiglia. Perché l'Europa, che dovrebbe essere una comunità fondata sui diritti dell'uomo, ricordo che quest'anno si celebra proprio il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è invece un'Europa che ha iniziato una deriva piuttosto negativa in questa direzione, in particolare negando il diritto alla vita fin dal concepimento, cioè addirittura tentando di affermare il diritto di aborto come diritto umano e fondamentale, sostituendo la distinzione maschio-femmina con le parole i generi, per cui ci sono il maschio, la femmina, l'ambivalente e compagnia bella, quindi pretendendo che sia un diritto fondamentale il diritto al matrimonio degli omosessuali. Noi pensiamo che tutto questo non possa essere lasciato senza una risposta da parte dei popoli dell'Europa, perlomeno di una parte, di una rappresentanza dei popoli europei. In questo anno in cui si appunto celebra il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che rischia di essere capovolta se questi punti non vengono costruiti nella loro verità, e anche alla vigilia di elezioni europee, quelle dell'anno prossimo, in cui si discuterà di tutto, ma tutti cercheranno di non parlare di queste questioni fondamentali.
Onorevole Casini, questa vostra petizione europea per la vita e la dignità dell'uomo arriva proprio nel 60° anniversario della Dichiarazione, esatto, universale dei diritti dell'uomo, certo. Anche questo non a caso.
No, proprio questo è uno degli elementi che ci ha spinto ora e senza ritardo, anzi è per questo che io approfitto del microfono di Radio Vaticana per lanciare un appello, come l'ho fatto qui a Rimini, ma l'appello è più generale a tutte le coscienze cristiane e non cristiane, ma che credono nella vita, affinché si uniscano a noi nella realizzazione di questa iniziativa, che è poi molto semplice, ma io vorrei poter portare alle istituzioni europee veramente milioni di firme. La novità non è che sono firme italiane, ma che sono firme europee, cioè che vengono da tutti i popoli dell'Europa, perché questo sarebbe un fatto che probabilmente non cambierà il corso della politica e non cambierà immediatamente le norme giuridiche, ma certamente far sentire la voce dei popoli mi sembra estremamente importante.
Onorevole Casini, sul piano pratico come si va a organizzare questa petizione europea nei singoli paesi?
Sì, noi abbiamo già, come ho detto, creato questo comitato di movimenti per la vita europei, ognuno agisce in modo autonomo nella sua nazione. Io per esempio però andrò a dare una mano, adesso andrò in Slovacchia tra pochi giorni a parlare di questi argomenti, sono stato già in Romania, a Bucarest, dove il Vescovo Monsignor Robu, insieme a, devo dire, la comunità ortodossa Tra l'altro lì abbiamo parlato di un ecumenismo per la vita, cattolici e ortodossi, gli ortodossi sono una grande maggioranza in Romania, impegnati ugualmente a difendere la vita. Ecco, quindi ci sono comitati locali su cui io non sono io, non è il Movimento per la Vita italiano che può dare indicazioni precise. Per quanto riguarda l'Italia, noi ci affidiamo naturalmente in primo luogo ai movimenti per la vita locali, sono 500 in tutta Italia, ma abbiamo la collaborazione, questa è estremamente importante, dichiarata, sottoscritta, del Forum delle Associazioni Familiari e dell'Associazione Scienza e Vita, che, di cui noi facciamo parte, ma che raccolgono un numero più importante di associazioni, ci stanno tutte le associazioni laicali del mondo cattolico, e noi ci aspettiamo la realizzazione delle loro promesse per quanto riguarda l'appoggio. Quindi secondo me anche le strutture ecclesiali in qualche modo ci dovrebbero dare una mano.
Ci saranno dei banchetti, ci saranno dei luoghi dove andare a firmare, ancora state lavorando su questo?
Stiamo lavorando, ci saranno il maggior numero di banchetti ovunque possibili, nelle piazze, nelle possibili anche davanti alle parrocchie. Speriamo che...
Questo da quando? Dall'autunno?
Da subito, non c'è tempo da perdere. L'autunno ci siamo in pratica, quindi da settembre diciamo, ecco.
Onorevole Casini, lei prima ha citato alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Ecco, questi paesi, alcuni di questi stanno anche chiedendo di arrivare in Unione Europea, di entrare nell'Unione. Come reagiscono? Che sensibilità hanno sui temi della vita e della dignità dell'uomo?
Ma complessivamente, osservando le cose dall'angolo di visuale del Parlamento Europeo, non è che l'ingresso dei paesi dell'Est abbia migliorato le cose. Ci aspettavamo che dopo la caduta del muro di Berlino il soffio della libertà, il soffio dei diritti umani, come dire, desse una spinta in senso umanistico a tutta la costruzione dell'Europa. Non è così. Purtroppo il materialismo teorico ha lasciato tracce profonde, quindi non è così. Però è anche vero che ci sono gruppi nell'Est particolarmente vivaci, particolarmente convinti, su cui ci si può appoggiare, e questi sono presenti in tutti i paesi dell'Est. Io penso alla Repubblica Ceca, penso alla Slovacchia, penso alla Lituania, penso alla Polonia naturalmente, penso all'Ungheria.
Il Parlamento europeo è a fine corsa perché l'anno prossimo ogni paese tornerà a votare per il nuovo Parlamento. Ecco, su queste tematiche della vita, della dignità dell'uomo, voi che prospettive avete? Il nuovo voto per il nuovo Europarlamento potrebbe aiutare maggiormente una riflessione su questi temi?
Come al solito nella politica, la linea complessiva è quella di ignorare i temi della vita, particolarmente in Europa, dove naturalmente si dice ma l'Europa è una comunità.
Lei pensa alla politica partitica?
Penso alla politica partitica, certo. Nei programmi dei partiti difficilmente si scrive qualche cosa che riguardi la vita e la famiglia. In Europa ancora meno, perché si sostiene la tesi che l'Europa, insomma, si deve occupare di economia fondamentalmente, quindi l'euro, quindi i commerci. Ma questo non corrisponde all'idea originaria e più nobile dell'Europa, che è proprio invece l'Europa come motore di pace, motore di rispetto e di promozione della dignità umana. Tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa è qui in definitiva, no? Ma radici cristiane significa in primo luogo mettere al centro il valore della persona, il valore della vita, il valore della famiglia. Allora questa nostra iniziativa, la petizione appunto, vorrebbe essere un accenno di reazione a questa cosa, perché non è vero che l'Europa comunitaria non si occupa della vita e della famiglia. Lo fa in mille modi, intanto attraverso dichiarazioni che non hanno valore cogente ma che hanno una influenza culturale enorme, e poi attraverso i suoi soldi. Devo dire che in questa legislatura che si chiude è avvenuto qualcosa di veramente grave, cioè l'approvazione del 7° programma quadro di ricerca alla fine del 2006, che ha stabilito forti finanziamenti per una ricerca scientifica sperimentale anche sugli embrioni umani, al fine di ricavarne cellule staminali, ma embrioni umani che vengono costruiti apposta per essere uccisi. E questo è un fatto gravissimo, che l'Europa, costringendo anche i paesi che come l'Italia non sono d'accordo, dedichi i soldi di tutti a questa ricerca.
Su questi temi il Movimento per la Vita, lei anche come europarlamentare, certo, ha fatto delle battaglie, però non sempre vittoriose.
Direi che tutto il 2006, per quanto mi riguarda, è stato impegnato nel tentativo di fermare questa deriva. Purtroppo questa deriva si è verificata proprio per colpa dell'Italia. Non possiamo dimenticare che l'allora ministro per la ricerca scientifica Mussi revocò l'opposizione dell'Italia a questa parte del 7° programma quadro, e che questo è quello che ha deciso tutto. E il tentativo parlamentare di tornare indietro, cioè di revocare questa decisione, non ha avuto esito sia pure per pochi voti, però è stata una battaglia lunga, difficile. Adesso la petizione che ho parlato ha un punto che riguarda anche questo: da ora in poi si cessi il finanziamento, anche perché non ce n'è più motivo. Nel frattempo sono venute fuori scoperte straordinarie.
E questo è l'ultimo tema che io vorrei affrontare con lei, onorevole Casini. Ci sono al riguardo incoraggianti novità scientifiche?
Sì, c'erano.
Parliamo delle cellule,
sì, cellule staminali per guarire. Beh, devo dire che queste incoraggianti.
I giornali spesso fanno illudere,
sì,
forse.
Sì. Guardi, io, insomma, sebbene sia uomo di legge, penso di potermi affermare anche come esperto in questa materia, perché oltre che del Comitato Nazionale di Bioetica, ho fatto parte del gruppo di consiglieri per l'etica proprio dell'Unione Europea. E quindi di queste cose abbiamo parlato e sono stato costretto a studiare. Io credo che le prospettive incoraggianti di uso di cellule staminali non embrionali, e anzi la quasi certezza della inutilità dell'uso di cellule staminali embrionali, c'era anche prima, anche quando abbiamo fatto quel settimo programma quadro di ricerca, ma l'ideologia e gli interessi economici hanno spinto in direzione opposta. Comunque, dopo quella data del 2006, in Giappone e in America e in altri luoghi sono state scoperte possibilità di ringiovanire cellule staminali estratte dal corpo, da altri tessuti diversi da quelli embrionali. In altri termini, prima si sapeva soltanto che cellule del sangue, in particolare del cordone ombelicale, potevano essere usate per guarire alcune malattie, in particolare la leucemia. Ma oggi si sa che le caratteristiche che si pretende avere un significato terapeutico nelle cellule staminali embrionali, che sono sostanzialmente totipotenti, cioè utilizzabili per la ricostruzione, si dice, di qualsiasi tessuto, peraltro se sono embrionali con conseguenze gravissime perché generano anche tumori sono tessuti. Ecco, allora, adesso si è scoperto che ci sono metodologie che consentono a cellule staminali già specializzate del cervello, delle ossa, quindi per fare ossa, per fare cervello, ma anche altri tessuti, ringiovanirle in modo che siano in grado di riprodurre anche altri tessuti diversi da quelli da cui provengano. Molti tessuti. Quindi tutte le malattie degenerative, o molte malattie degenerative, potranno essere. Quindi spendere soldi per uccidere, quando si può far vivere senza uccidere nessuno, è veramente una cosa gravissima. L'Europa non può e non deve fare questo.
Onorevole Casini, noi stiamo per salutarla, so che lei tra l'altro qui al meeting ha altri impegni al momento.
Grazie.
Chiudiamo ritornando a lanciare un appello per questa petizione europea per la vita e la dignità dell'uomo che lei come Movimento per la Vita Italiano sta lanciando in Italia e in Europa.
Sì, io sono convinto, quando guardo al Movimento per la Vita Italiano e a quelli anche europei, di cui sono insomma in gran misura responsabile, penso che la forza non è nel numero, come diceva Giovanni Paolo II, questo riguarda particolarmente noi del Movimento per la Vita, non siamo poi tantissimi, non siamo un movimento di massa straordinario che possa impensierire per la sua forza numerica, ma nelle idee. E l'idea della vita è un'idea veramente potente, che trascina, che crea consenso al di là delle apparenze, per cui diciamo l'appello è in questo senso: la nostra forza non è una forza, certo noi metteremo a disposizione tutta la nostra organizzazione, ma non è nell'organizzazione, è nella capacità trascinante dell'idea della vita, e in questo senso noi contiamo molto sullo spontaneismo. Vorrei che ciascuno di coloro che ci ascolta in questo momento non si limitasse ad approvare dentro di sé, ma si mettesse in contatto con noi per ricevere materiale, ulteriori spiegazioni, per diventare in qualche modo centro di raccolta ovunque, almeno in Italia, ma probabilmente anche se ci si sente all'estero, anche all'estero.
Onorevole Casini, qui al meeting ci sono 4.000 giovani volontari che gratis lavorano dalle 6 di mattina a mezzanotte alla sera per far funzionare la macchina complicatissima del meeting di Rimini. Ci sono giovani che vengono al meeting, al Movimento per la Vita?
Non pochi. Non pochi,
cioè, temi della vita interessano i giovani.
Sì, direi di sì. Tra l'altro devo dire, io sono un po' in questo meeting e sono anche un pochino commosso perché vengo a parlare di questa petizione, che è una raccolta in fondo semplice, non ci vuole notaio, non ci vuole pubblico ufficiale certificante.
Quando basta una firma su un foglio.
Basta la firma fatta, voglio dire, secondo verità, cioè con indicazione della propria identità, carta d'identità, eccetera. Ma qui proprio nel primo meeting, quello del 1980, io fui presente per parlare della vita. Era l'anno in cui si lanciò l'idea dell'estate per la vita, per raccogliere le firme per fare il referendum sull'aborto, che si fece nell'81. E proprio qui nel meeting, anche per la parola di Giovanni Paolo II, che parlò proprio in quel periodo, mi pare nella piazza del Campo a Siena, un grandissimo discorso sulla vita, quella iniziativa che aveva preso le mosse a luglio in modo evidentemente faticoso, prese le ali e raccogliemmo entro la fine di settembre, da 120.000 firme che avevamo a metà agosto, 2 milioni e mezzo di firme a fine settembre, tutte legalizzate, eccetera, eccetera. Certo, ci fu, ripeto la parola del Santo Padre, ma ci fu anche l'impegno dei volontari di cui lei parla, che rappresentarono un po' le truppe scelte, diciamo, in quel momento là, e che attorno alle quali si coagulò poi l'intero mondo cattolico. Io spero che qualche cosa di simile possa avvenire per una cosa più semplice, meno complicata, meno grave di conseguenze, ma tuttavia culturalmente importante, riguardo a questa petizione per la vita e la dignità dell'uomo.
Quindi, petizione europea che da settembre nelle parrocchie, nelle sedi del Movimento per la Vita,
esatto,
in Italia,
delle associazioni cattoliche, verrà.
Sarà attiva, ci, sì, sarà anche su internet, io immagino,
sì,
la possibilità,
devo
di
dire,
scaricare,
che noi, sì,
dei,
certo,
fogli dove firmare e inviarli poi,
certo,
alle vostre sedi.
Certamente, grazie.
Io ringrazio l'onorevole Carlo Casini, europarlamentare, abbiamo parlato qui da Rimini di questa petizione europea, ma i temi, e lei ce lo può dire, onorevole Casini, i temi del meeting cambiano di minuto in minuto, di ora in ora, quindi dalla difesa della vita e della dignità dell'uomo noi andiamo al sindaco di Roma Alemanno, che in queste ore è al meeting per parlare di sussidiarietà, lo ha fatto con il governatore della Lombardia. Ebbene, noi abbiamo avuto la possibilità di registrare qualche minuto fa una intervista dove c'è proprio sul tema della sussidiarietà un interessante, amici ascoltatori, accostamento tra sussidiarietà e sicurezza, e qui proprio dai microfoni della Radio Vaticana il sindaco di Roma Alemanno lancia una proposta. Io prego Vincenzo Proto di farci ascoltare questo colloquio con il sindaco di Roma Alemanno dal meeting di Rimini. Sindaco Alemanno, ben trovato. Quando lei è stato eletto pochi mesi fa primo cittadino della capitale italiana, lei ha affermato che la sussidiarietà di cui parla in questi giorni qui a Rimini è un po' la stella polare della sua azione politica. Cosa intendeva?
Credo che oggi ci sia proprio una necessità di porre al centro di tutte le dialettiche politiche il tema della sussidiarietà, perché noi abbiamo da un lato una evidente insostenibilità del modello sociale, il modello sociale senza il principio di sussidiarietà, non c'è nessuna capacità di creare solidarietà che ci possa permettere, diciamo così, che possa essere realizzata senza un coinvolgimento forte delle persone e delle famiglie. E dall'altro lato noi dobbiamo fare in modo che anche nelle riforme, nel federalismo fiscale, le riforme che stiamo facendo adesso, ci sia sempre più spazio e sempre più protagonismo per la società civile, per le persone, per le famiglie, per i gruppi intermedi, per tutto quello che è la realtà della spontaneità sociale, non quello che viene da realtà calate dall'alto in senso burocratico e statalista.
Sindaco Alemanno, sul tema della sussidiarietà si dibatte molto, vi sono convegni, se ne parla molto sul piano culturale, ma al cittadino che cosa resta? Come poterlo attrarre verso questo cambiamento di comportamento, di vita civile, anche di vita della città stessa? Perché resta un termine appeso un po' per aria, in sostanza?
Dunque, rimane un termine appeso un po' per aria perché è un termine che è difficile, non difficile nel senso intellettuale, ma è difficile nel senso di poterlo realizzare con un grande equilibrio, con una grande mobilitazione di energia. Non si fa la sussidiarietà per decreto, non si fa la sussidiarietà per un intervento di carattere burocratico. La sussidiarietà nasce se le persone si mettono in movimento, se hanno voglia di partecipare, se hanno voglia di essere protagonisti, come viene detto qui al meeting. Quindi cosa succede? Succede che in un dibattito politico che tende sempre essere banale, ridotto a schemi, a slogan, si fa fatica a imporre l'attenzione sulla sussidiarietà, però contemporaneamente noi sappiamo che l'esigenza, la speranza, l'aspirazione dei cittadini va sempre più verso questo principio, forse senza saperlo. Dobbiamo fare in modo che un'aspirazione certe volte confusa trovi proprio quell'aggancio col principio di sussidiarietà, che è quello che i cittadini in qualche modo sperano si chiami effettivamente sussidiarietà.
E allora, proprio questo principio ispiratore, come potrà cambiare Roma nel futuro?
Allora, noi abbiamo innanzitutto la sfida del nuovo piano regolatore sociale, dove sostanzialmente dobbiamo scendere, passare dalle astrazioni, una serie di principi, di regole, di diritti, diciamo così, affermati in astratto, ha una concretezza di presenza sul territorio che vede la crescita costante dell'emarginazione, che vede bisogni nuovi sempre più insoddisfatti, quindi una realtà proprio di squilibrio profondo. Allora cosa vogliamo fare noi? Vogliamo fare in modo che nel nuovo piano regolatore sociale ci sia proprio da un lato la possibilità di scelta da parte dell'utente. L'utente sceglie chi eroga il servizio non in base a un discorso, diciamo così, di convenzioni calate dall'alto, ma in base a una sua libera scelta, e questo ci aiuterà anche a fare piazza pulita di tante associazioni, tante cooperative fasulle che prendono soldi dal comune o dallo Stato semplicemente per mantenere se stessi. E dall'altro lato fare in modo che ci sia su tutto il territorio una presenza di attività, dei sensori, delle sentinelle per quanto riguarda il sociale, che può avvenire e deve avvenire con la massima libertà. Noi dobbiamo guardare senza pregiudizi, senza paraocchi, cosa c'è nei diversi quartieri. C'è una parrocchia, c'è un'associazione, c'è una cooperativa sociale, c'è un luogo di aggregazione. Tutte queste realtà devono diventare i protagonisti del nuovo modello sociale che vogliamo costruire.
La commissione che lei ha promosso a Roma può andare in questo senso? Già lavora fin da ora in questo modo?
Beh, ovviamente non la commissione Amato non si limiterà alle questioni sociali, ma centrerà le questioni di sviluppo, però è una commissione della società civile. In queste settimane si è fatto un grande dibattito sul fatto che poteva essere una commissione in cui il centrodestra e il centrosinistra si incontravano, ma non è questo. Noi dobbiamo fare in modo che sia una commissione in cui le università, le categorie, gli ordini professionali, le associazioni, tutto quello che in qualche modo viene tenuto fuori dal dibattito politico possa avere un luogo dove va a formulare delle proposte, dove ovviamente poi scatteranno anche decisioni politiche, ma c'è un fermento, un'idea. Quindi da questo punto di vista possiamo in qualche modo dire che la Commissione Amato ha molto a che fare col principio di sussidiarietà.
Un'ultima domanda, Sindaco Alemanno, la sussidiarietà come si coniuga con la sicurezza?
La sussidiarietà si coniuga anche con la sicurezza. Noi abbiamo detto che vogliamo nel patto per Roma Sicura realizzare un modello di sicurezza sussidiario e partecipato. Cosa vuol dire? Vuol dire che non vogliamo affidare soltanto alle forze dell'ordine e alle forze armate la possibilità di intervenire a difesa dei cittadini, a garantire il controllo del territorio. Vogliamo coinvolgere le associazioni, vogliamo coinvolgere la polizia privata, vogliamo coinvolgere i lavoratori che operano sul territorio e che magari fanno parte di società pubbliche. Insomma, vogliamo fare in modo che ci sia una grande mobilitazione in maniera tale che in qualche modo il cittadino si possa riappropriare del proprio territorio, che non ci siano più luoghi abbandonati, non siano luoghi in qualche modo lasciati ai margini, ma dovunque si senta la presenza attiva e forte di persone, non soltanto quelle che derivano dallo Stato, derivano dalle istituzioni, ma anche quelle che derivano appunto dalla società civile.
Si può pensare a una commissione Amato per la sicurezza che riunisca le forze dell'ordine non solo, ma anche il mondo del volontariato, ma anche le persone che comunque a vario titolo e a vario modo, dalle forze armate al volontario, sono chiamate a garantire il rispetto della città, il rispetto delle regole?
Beh, già nel patto per Roma Sicura c'è il modo di coinvolgere queste varie realtà. Noi dobbiamo coinvolgere con un protocolli queste varie realtà e dobbiamo fare in modo che ci siano anche delle consulte. Forse non è la Commissione Amato, è, ripeto, una cosa un po', diciamo così, di vertice, di principio, diciamo così, di sviluppo. Però sicuramente noi dobbiamo mettere attorno al tavolo tutti coloro che possono operare per la sicurezza.
E questo era il sindaco Alemanno sul tema della sussidiarietà. Avete ascoltato questa proposta, una commissione che metta insieme sul termine sicurezza a partire dalla sussidiarietà, quindi dal basso, dalla società civile, diverse istanze che garantiscono a diversi livelli e con diversi compiti questo tema della sicurezza. Vedremo poi questa proposta nei prossimi giorni che iter potrà avere. A questo punto il Funambo qui in diretta dalla Fiera di Rimini si conclude. Grazie a Vincenzo Proto per la parte tecnica. Torneremo in collegamento più avanti con Rimini, avremo anche poi i servizi della nostra Deborah Donnini nei radiogiornali della Radio Vaticana. Da Luca Collodi è tutto, da Rimini la linea torna a Roma.